שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כ-חלף.
Buongiorno, leggiamo dagli scritti di Rabash, siamo nel primo volume, l'articolo L'amore degli amici. Si possono fare domande durante la lezione.
Winter Matzav.
Rav. Immaginiamoci una situazione nella quale abbiamo un piccolo bambino e vogliamo spiegare a questo piccolo bambino qualcosa che lui non può percepire in accordo alla preparazione mentale, psicologica, animica che ha. Diciamo che è un bambino di 3 o 4 anni e noi iniziamo a spiegargli cose che si parlano tra le persone grandi, che è qualcosa completamente che non è adeguato per lui, che non capisce di cosa stiamo parlando, che non capisce e che nemmeno gli interessa e non può entrare in quelle che sono queste definizioni. E così la stessa cosa a noi. Quando leggiamo i libri dei cabalisti abbiamo bisogno in realtà in qualche certa maniera di sistemarci, di dirigere noi stessi, di accomodarci in maniera tale, in maniera così che noi non capiamo di quello che noi, che loro stanno parlando. Così questo stesso articolo, l'amore degli amici, io non so nemmeno cosa sono gli amici, nemmeno cos'è l'amore. Perché? Perché nella spiritualità gli amici sono la parte della mia propria anima, però io non lo sento. Io confondo questo immediatamente con i concetti materiali che abbiamo nel nostro mondo, gli amici con i quali vado a divertirmi di sera, con i quali viaggio, con i quali ho cresciuto forse. E qui è qualcosa di completamente diverso. Io devo vedere questo come se io voglio rivelare la mia propria anima, quella che è la parte eterna della realtà e che io nel frattempo ho ricevuto come un'esistenza temporale che in realtà non esiste, che è un mondo immaginario, il nostro mondo immaginario, allora devo vedere che qui quello che si parla è della parte eterna, che appartiene a quella che è la mia struttura eterna, che anche mi si rappresenta in un'immagine di certe persone speciali, che se la provvidenza superiore, la connessione che c'è tra di noi, che è rotta, ci ha portato qui a essere insieme. Bisogna costruire qualche tipo di sistema immaginario nel frattempo, però che sia quanto più vicino a quella che è la spiritualità e anche dare definizioni in accordo a questo, a quelli che sono le persone, cosa sono le persone in generale e cosa sono questi amici in particolare, cos'è che si chiama amore agli amici. E di più, che non è questo di sedersi con loro a mangiare e a bere qualcosa o ballare o studiare insieme, ma che è un tipo di connessione speciale, spirituale, che non è qualcosa che qualcuno fa all'altro, cose che gli fanno piacere e l'altro goda, ma che questo costituisce veramente solo un mezzo, però in verità l'amore degli amici, questo si dice che uno agisce al posto dell'altro. È una difficoltà, è una delle difficoltà che abbiamo in relazione al tema. E la seconda difficoltà è che riceviamo, accettiamo in ogni caso la Torah come capiamo qualsiasi racconto, qualsiasi storia del nostro mondo, come se fosse che apparentemente esistesse lo spazio, il tempo, il movimento, che nella spiritualità non esistono. E pertanto tutta la storia che così ascoltiamo, tutte le storie, non esistono. E diciamo, questa stessa storia che la Torah ci riferisce, l'Egitto, l'esilio dell'Egitto, non esiste qualcosa di così. Io non posso immaginare me stesso che una volta sia esistito, successo qualcosa, anche se così si parla, anche se così è scritto. Però questa non è la storia, ma quello di cui si parla è uno stato, è di una situazione per il quale il cabalista passa per arrivare a quella che è la percezione vera, all'unica che esiste, che deve succedere, deve passare per tutti i tipi di situazioni, di stati, di preparazione. E allora è che arriva questo. E quindi io ho bisogno anche ogni volta di vedere me stesso, che noi non ci troviamo nella storia e non studiamo quello che è successo con un certo gruppo di persone che sono passati da un luogo all'altro, che sono scappati da un luogo all'altro, ma quello che si sta parlando è quella che è l'impressione emotiva che sente la persona, che si sente che si trova in tal tipo di condizioni, dove determina che questo è l'esilio spirituale, l'esilio dalla spiritualità. E cosa, in accordo a questo, allora è quella che è la redenzione spirituale e lo sviluppo, che tutto quello che, di cui parla è esclusivamente quello che succede dentro l'uomo. E che io voglio, giorno dopo giorno, vedere me stesso, che mi disconnetto dalle storie, di tutti i racconti materiali, storici, geografici, e che me li spiego a me stesso in una forma interiore, emotiva, per me o lo spiego anche a chi vuole fare lo stesso sviluppo nel cammino spirituale, che tutto succede unicamente ed esclusivamente in quelle che sono le tappe dello sviluppo spirituale della persona. E così anche nell'amore degli amici, in generale tutta la Torah, abbiamo bisogno di vederla unicamente nella sua forma interiore, nell'interiorità del nostro sviluppo. Cerchiamolo. Passiamo alla lettura. Passiamo alla lettura, siamo negli scritti di Rabash, nell'articolo che si intitola L'amore degli amici, articolo 3. Trovò un uomo che si era perso nel campo e l'uomo gli ha chiesto: cosa vuoi? Cosa cerchi? Egli disse: cerco i miei fratelli. Ti prego di dirmi dove loro stanno pascolando. Con l'uomo perso nel campo si intende il posto da cui cresce il grano per sostenere il mondo. Il lavoro nel campo è arare, seminare, mietere. E su questo è detto: coloro che seminano piangendo mietono con gioia. Questo si chiama il campo che ha benedetto il Creatore. Balat Turim spiega che la persona che si perde nel campo è discendimento di un uomo che si allontana dal percorso della ragione, cioè che non sa la giusta strada che porta al posto dove dovrebbe arrivare, come è detto nel verso, un asino vagante nel campo, ed arriva ad uno stato in cui pensa che non arriverà mai allo scopo che dovrebbe raggiungere. E chiese all'uomo: allora, che vuoi? Che vuol dire, in cosa posso aiutarti? Egli rispose: cerco i miei fratelli. Significa che attraverso il patto con i miei fratelli, ossia attraverso l'essere nel gruppo dove c'è l'amore degli amici, allora egli potrà risalire il percorso che va alla casa del Creatore. E questo percorso è chiamato il percorso della dazione, che è un cammino che va contro la nostra natura. Quindi per poter arrivare a questo non c'è un'altra raccomandazione che l'amore degli amici, attraverso il quale ognuno può aiutare il suo amico. E l'uomo disse: sono andati via da qua. E Rashi ha interpretato che si sono allontanati dalla fratellanza. Vuol dire che non vogliono unirsi a te. Questo alla fine ha portato alla Galut, diaspora del popolo di Israele, in Egitto. E per uscire dall'Egitto dobbiamo accettare di entrare nel gruppo che vuole essere nell'amore degli amici, attraverso il quale riusciremo ad uscire dall'Egitto e ricevere la Torah. Ripetiamo la lettura. E lo trovò un uomo che si era perso nel campo, e l'uomo gli ha chiesto dicendo: cosa stai cercando? E egli rispose: cerco i miei fratelli, ti prego di dirmi dove stanno pascolando. Un uomo perso nel campo, si intende il posto da cui cresce il grano per sostenere il mondo. Il lavoro del campo è arare, seminare, mietere, e su questo è detto: coloro che seminano piangendo, mietono con gioia. Questo si chiama il campo benedetto dal Signore. Balatur mi spiega che una persona che si è persa nel campo si riferisce ad uno che ha perso il percorso della ragione, cioè che non sa la giusta strada che porta al posto dove dovrebbe arrivare, come nel verso un asino che vaga nel campo ed arriva ad uno stato in cui pensa che non arriverà mai allo scopo che vorrebbe raggiungere. E l'uomo gli chiese dicendo: cosa stai cercando? Che vuol dire: in cosa posso aiutarti? Egli disse: cerco i miei fratelli, ossia stando insieme con i miei fratelli, ossia stando in un gruppo dove c'è l'amore degli amici, potrò avanzare per la via che ascende alla casa del Signore. E questa via è chiamata il percorso di dazione, che è un cammino che è contro la nostra natura. E per poter arrivare a questo non c'è un'altra raccomandazione più che l'amore agli amici, attraverso il quale ognuno può aiutare il suo amico. E l'uomo disse: sono andati via da qua. E Rashi ha interpretato che si sono allontanati dalla fratellanza, che vuol dire che non vogliono unirsi a te. Ed è questo che alla fine ha portato che il popolo di Israele terminasse cadendo nell'esilio dell'Egitto. E per uscire dall'Egitto dobbiamo accettare di entrare in un gruppo dove si vuole essere nell'amore degli amici, e attraverso questo riusciremo ad uscire dall'Egitto e ricevere la Torah. Se fossimo corretti, se io, non noi, se io fossi corretto, come sentirei il mio gruppo, come sentirei tutto il mondo con tutte le qualità che hanno? È una domanda per il workshop. Se fossi corretto. Per favore, avanti. Passiamo nel cerchio. Come sentirei tutte le parti mie, come sentirei gli amici. Vedrei che fanno le azioni del Creatore, che la forza del Creatore agisce per mezzo di loro e anche per mezzo di me. Ed è la forza che connette tutto. che realizza tutte le azioni. Una persona che è corretta vede che si trova in un gruppo che lavora con l'amore degli amici, che dentro l'amore degli amici si trovano la forza superiore che li connette, che si trovano in completezza, pienezza. E non solamente l'amore degli amici, tutto quello che succede nel gruppo, tutto quello che succede nel mondo, sentiamo che esiste qui, sente noi. E con questo lavoreremo per connettere questo alla forza superiore. E questo si sente come un unico organismo, dove si sentono le connessioni che ci sono tra di noi, le connessioni e le relazioni, e non quello che succede personalmente dentro ognuno. E che giustamente queste stesse parti che sono fuori da me è alla il fine della mia vita, è quello che mi muove a me in ogni momento, che io voglio che tutto esista lì, che tutte le aspettative, tutti i desideri, i sogni, sembrerebbe che dovrebbero essere dentro uno, adesso sono giustamente dentro l'esterno, che io sento una preoccupazione, che nel posto dove la persona sente il desiderio degli amici, sente che in ogni momento siano connessi con il creatore, a partire da questa stessa preoccupazione agisce. Rivela e vede gli amici che sono il vestito della forza superiore, che per mezzo di loro può esprimere l'amore che ha, la connessione che ha con noi, che il suo cammino è nascondersi e rivelarsi, però si può rivelare tutto come un unico insieme che agisce davanti a noi. Questa persona non vede immagini, esseri, ma tutto lo vede come la sua propria interiorità. Rav, come possiamo spiegare questo articolo come l'interiorità dell'uomo? Che l'uomo si sente in un campo e che trova una certa persona, e allora quello che gli dice che si sono andati, che sta vagando, e il resto. Come ognuno di noi spiega questo in una forma che sia interiore? La Torah non si riferisce, non parla di nessuna storia esterna, ma unicamente per trasmettere di generazione in generazione. È per questa ragione che così è scritto. Però chi entrerà nella interiorità della Torah deve sforzarsi nell'analizzare, nel decifrare o spiegare, interpretare questo in una maniera corretta. Per favore, avanti. Passiamo nei cerchi. Qui si parla di una persona, di chiarimenti interiori che sono Rav, semplicemente che sia in una forma precisa. Passiamo nei cerchi. Parla di una persona che sta andando nel cammino spirituale, che rivela che l'importanza che aveva fino adesso non la tiene più e riesce a cercarla. E questa ricerca gli rivela che, a parte della situazione nella quale esiste un'altra qualità completamente diversa, che deve iniziare a svilupparla, e si cerca interiormente. Rav, guardate nel libro, e trovò un uomo qui che stava vagando nel campo. Iniziate con questo, in maniera interiore, spiegarlo in una forma concreta e semplice, puntuale. Cosa vuole dire questo rispetto all'interiorità dell'uomo? Siamo nel cerchio. È una situazione molto avanzata, che la persona capisce che se vuole realizzare il desiderio che ha per l'adesione con il Creatore deve arrivare alla spiritualità, e questo dipende da tutto il resto delle parti che devono essere in connessione con questa, perché non può realizzare questo lui da solo, individualmente, e quindi a partire dalla ricerca, dalla connessione con il Creatore, capisce che deve essere connesso con gli amici, però in questo stesso momento non sa come farlo, non sa come chiedere, non sa come andare avanti, non sa come agire rispetto a questo. Sì, è una situazione molto avanzata, una persona che sente che apparentemente vaga nella direzione che non è nel cammino corretto o che chiarimenti non sono adeguati e sente la necessità di un gruppo, della forza di d'azione che per mezzo di loro, di questo e con questo si può connettere e può essere diritto quindi verso il creatore, perché lui ha errato in quello che è il cammino corretto. Rav, voi dovete dire questo in una maniera speciale, ossia ha trovato un uomo, ossia chi? Io incontro un uomo dentro di me. E cos'è che io sento rispetto a questo uomo? Io sento che questo uomo vaga nel campo, che c'è un certo campo, che lì è possibile trovare la spiritualità. Però nel frattempo questo uomo erra, vaga per il campo. Continuate. Continuiamo nei cerchi. Guarda intellettualmente, fa una critica in quello che c'è intorno a sé, agli amici che non compiono la meta. È trovato un uomo, l'uomo è la qualità che è in noi, che vuole essere simile al creatore. Quindi l'uomo scopre che erra per il campo, che nel luogo di lavoro lui semplicemente non sa cos'è che deve fare, dove deve dirigersi, e quindi gli domanda: cos'è che vuoi? E io sto cercando, i miei fratelli, ossia io sto cercando queste qualità che mi conducano alla connessione, che mi dirigano, non c'è niente a parte che lui. Io voglio questo livello, è qui lì dove voglio arrivare. E che l'ha incontrato, questo sembra questo momento dove ci risvegliano, che stavamo dormendo dentro l'ego, quindi cominciamo a domandarci, cominciamo a chiarire. E i fratelli che sta cercando sono altri luoghi di più che sono occulti dentro di sé, dove può iniziare a rivelare questo luogo per mezzo del chiarimento, perché ci sia una mietitura, perché ci sia un risultato del lavoro, perché per questo bisogna che li rivolti, deve errare, e per questo deve essere che il creatore si riveli fuori nella connessione con gli altri. Questo è un lavoro che non è semplice, qui ci sono le lacrime, che bisogna rigirare il desiderio, Rav. Ossia che se io trovo un uomo che sente che lui sta errando, che lui non sa qual è il cammino per arrivare alla spiritualità, allora che raccomandazioni c'è per questo stesso uomo? Cos'è che deve fare perché si trovi il sentiero corretto che c'è nel campo per arrivare alla meta? Ossia, questo stesso uomo gli hanno domandato: cos'è che sta cercando, in cosa ti posso aiutare? Cos'è che lui dice? Io sto cercando i miei fratelli. Ossia che già deve essere capito da questa stessa persona, da questo uomo, che se lui ha errato, ha vagato, che lui quello che ha bisogno è sono persone come lui. Per cosa? Per essere nel gruppo e avanti. È chiaro? Domande? Sì? Domanda. Non è chiaro tra chi è il dialogo. Io pensavo che l'uomo era... Io non so da dove io posso sapere. L'uomo è qualcuno che è in me, che sta cercando la meta spirituale di come arrivare a questa, di come realizzarla. Questo è l'uomo che è in me e questo è quello che è. E tutto il resto è l'asino che vaga per il campo. Domanda: e cos'è che gli risponde all'uomo? E chi gli risponde all'uomo? Lui si risponde a se stesso, lui si domanda a se stesso. Lui a se stesso si domanda quando si trova in questa situazione. Domanda. Che lui sa molto bene che quello che vuole sono i suoi amici, però nel frattempo lui vaga, non sa come trovarli, non sa dove si trova. Fabrizio dall'Argentina domanda: quali sono le lacrime? Forse è un tipo di sofferenza, forse c'è una Torah nella sofferenza. Giustamente sì, quando io sto cercando, ossia quando io voglio e non ricevo nello stesso posto, questo costituisce una sofferenza. Ma qualsiasi cosa che sia, se nello stesso momento che io la voglio e non ricevo un riempimento, questo si chiama sofferenza. Qualcos'altro? Non è chiaro come la persona erra per il campo, vaga per il campo. Sì, è molto chiaro che cerca i suoi fratelli. È un processo. Nel frattempo ascolta che esiste una questione così, però ancora non sta cercando interiormente. Come voi? Come te? Hanoch domanda: il cammino è amore agli amici e vede che lui, gli amici non amano a lui. Io non lo so, non si parla qui di questo, ma quello che si parla è che io devo trovare e lì sviluppare l'amore. Loro mi amano, io sì, loro no, questo non c'è scritto. Devi essere più connesso all'argomento che si sta studiando, sì? È scritto nell'articolo. Leggi, Hanoch, e gli dice l'uomo, Rashi ha interpretato che sono allontanati dalla fratellanza, ossia che non vogliono unirsi a te. Sì, dice Ram. Hanoch, questa è la risposta che gli danno, che la persona da sola per arrivare a questa stessa unione, a questa connessione, deve essere con persone che vogliono arrivare all'amore agli amici, ossia che se io devo arrivare ad amare loro, non hanno bisogno di amarmi a me, e quello che gli rispondono è che loro non vogliono unirsi a te. Non lo so. Noi vediamo punti diversi che sono importanti nell'articolo. Domanda: cosa sono queste persone che lui sta cercando? Sono qualità che sono dentro l'uomo. Tutto quello che si parla, la Torah parla di un solo uomo che include tutto il mondo. Sì, domanda. Ossia, se ho capito correttamente, questi stessi fratelli sono i 10 Sefirot? O non so Sefirot. Tu sai cosa sono le Sefirot perché io ti dica di sì e allora ti rimane chiaro? Non utilizzate quello che voi non conoscete, quello che voi non sapete, che non sentite, di cui non vi occupate, ma qualità che sono dentro l'uomo, qualcosa che sia vicino a te, con cui tu puoi essere connesso emotivamente. Sì. Domanda: cosa vuol dire che c'è scritto che vaga con la mente, con l'intelletto? Che nel frattempo, questa è la sua situazione, questa situazione di ricerca è una situazione che si estende, che si prolunga, fino a che veramente si connette. E anche nella connessione ci deve essere una certa connessione, ossia per poter sentire che finalmente hanno trovato un cammino verso la connessione, e che quella si chiama l'entrata nell'Egitto. Ossia, l'Egitto per loro è un posto di progresso spirituale. Domanda: io avrei sperato che ci fosse scritto che erra per il cuore, che vaga per il cuore, e qui dice il cammino invece della ragione. Diciamo che nel frattempo non ha nessuna situazione, ma solo capisce che così è come può arrivare a questo, per mezzo della connessione, per mezzo dell'amore. Se si connettono arriveranno al risultato. Sì. Uno studente dice: cosa vuol dire che il lavoro nel campo è arare, seminare e mietere? Sono i tre tipi di lavori nella rete di connessione tra di noi per invertire questo luogo in un luogo che dà la mietitura, che dà frutto, riempimento dell'anima. Domanda: cos'è che dice qui che vaga, che pensa che mai arriverà alla meta dove deve arrivare? Sì, da una parte. Domanda: e dall'altra parte lui continua a cercare nel campo? Sì, questo sostiene l'uomo, non che lui stesso sostiene così. Domanda: però è chiaro che la situazione in cui lui pensa in questo momento, Rav, gli dice che la forza dell'uomo in ogni momento è sempre di meno, in ogni volta è sempre meno sicuro delle sue proprie forze, ma tutto il contrario, capisce sempre di più che senza l'aiuto di Hashem lui non si può muovere, né per il bene né per il male. Ci siamo? Sì. È scritto: la via corretta, il cammino della relazione è l'amore degli amici, e tu hai detto che è l'amore degli amici che io devo agire al posto dell'altro. In cosa devo agire? Rav, di fare a lui quello che gli manca, fare per lui quello che gli manca. E come so io quello che gli manca? Gli domando, Rav, cercare di sentire. Se tu ami l'altro, allora prima di tutto questo si chiama che il tuo cli lavora per riempire il cli dell'altro. L'amore è un'espressione di connessione, e la connessione, l'unione è per mezzo che ognuno dà all'altro quello che gli manca all'altro. Ossia, questo è quello che si chiama fai la tua volontà come la sua, che io devo sentire quello che gli manca all'amico. Può essere in una forma materiale, spirituale, questo bisogna parlare, però quello che io faccio è riempire la sua mancanza. Nessuno può riempire se stesso, unicamente in questa maniera nella quale può ognuno riempire ognuno il suo prossimo. Domanda: io adesso mi trovo nel sentiero corretto, l'amico o insieme? Se tu riempi l'amico, allora tu ti trovi nella via corretta. Molto bene. Sì? Domanda: come si organizzano queste qualità che si chiamano amici come un ambiente che mi possa aiutare ad andare nel cammino della dazione? Come si organizza? Si sente che tutto è nell'interiorità e che questo mondo immaginario è immaginario e che tutti questi esseri sono interiori, e così io devo capirlo, sentirlo, accettarlo e connetterlo a tal punto che loro siano veramente come uno. Così è come io devo decifrare, analizzare tutta la saggezza della Kabbalah, tutta la Torah, tutto dentro l'uomo, di un solo uomo. La Torah è scritta per un solo uomo. Domanda: si può ricevere qualche esempio di qualche tipo di qualità che è nell'amico? Rav, se il tipo di connessione che io ottengo, che io riconosco questo come se sia io, con altri tipi di qualità che non mi sembrano che siano vicine a me, che io, e io le raggiungo, e così in questa maniera io cerco di identificarmi con queste, con loro. Diciamo che io dentro di me una certa immagine che si chiama Itai, e che io sento rispetto a questa un disprezzo, e quindi io devo lavorare su di questa perché questa qualità sia per me importante e non meno importante di quella che è la qualità di Michael che io ho. Domanda: sentire che è una qualità, Rav, io devo cercare. Passiamo agli scritti di Rabash. Noi parleremo di questo molte altre volte, lavoreremo su questo. È una tappa nella quale abbiamo bisogno adesso di occuparci di questo. Però cercate di pensare, leggete molte volte questo articolo durante il giorno, è un articolo corto, così una un'altra volta riconoscere le cose dentro l'uomo. Siamo negli scritti di Arbash. L'articolo numero 13 è scritto nello Zohar, dove dice: e Rabbi Chia ha cominciato, non mangiate il pane di un uomo malvagio, dato che non è buono mangiare e godere del pane o il piacere di questo uomo con il malocchio. E se Israele non avesse provato il pane degli egiziani quando sono scesi nell'Egitto, non sarebbero rimasti nell'Egitto e non potevano averli danneggiati. Dice: non c'è pane cattivo nel mondo, ma il pane di un uomo con il malocchio, che è quello che dice, perché gli egiziani non potevano mangiare pane con gli ebrei, perché questo era abominevole per gli egiziani. Questo significa che non potevano vedere gli ebrei mangiare, e pertanto un pane di malocchio. Dovremmo capire cos'è la proibizione del pane di un uomo di occhi malvagi, a tal punto che se Israele non avesse provato il pane degli egiziani non sarebbero rimasti nell'esilio. Questo è molto sconcertante. Qual è la connessione tra il pane e il malocchio e l'esilio? Perché causa che stiano nell'esilio, che implica che questa è una proibizione grave? È incluso nelle mitzvot negative, proibizioni, sopraccettazioni della Torah o per i nostri grandi saggi. Rav, cercate ancora un'altra volta di identificare questo interiormente, cos'è l'Egitto, cos'è il male, cos'è il pane del malocchio, perché bisogna provarlo, cos'è che si sente come risultato di questo, a che conseguenza si arriva. Continuiamo con la lettura. Per poter capire e ricordare le due cose che abbiamo davanti a noi, che bisogna ricordare sempre. Una è la meta della creazione, che è beneficiare le creature. E lui ci ricorda che dobbiamo arrivare alla perfezione, conseguire di arrivare al bene e al piacere che c'è nella meta della creazione, e precedentemente a questo la persona si considera di avere una mancanza perché non è arrivata alla meta della creazione e si trova ancora nel mezzo del lavoro. E questo è quello che si chiama nel linguaggio della Kabbalah, che la persona deve raggiungere Naranchai della rete della sua anima. E secondo, la correzione della creazione, perché la disparità di forma crea separazione. E siccome l'uomo è stato creato per poter ricevere delizia e piacere, deve avere un desiderio per ricevere il piacere. Questo desiderio lo separa dalla radice, dato che il creatore desidera dare, però gli esseri creati hanno il desiderio di ricevere. Questo causa la separazione, che ha separato le creature dal creatore, e pertanto c'è stata una correzione chiamata tzimtzum, restrizione e occultamento, durante la quale le creature non possono sentire la loro radice, volendo dire chi le ha create, prima di correggere la separazione. E pertanto è scritto: pertanto trovi che questo Nefesh, la luce della vita che era vestita nel corpo, si estende dalla sua essenza, esistenza dalla esistenza, nella misura che attraversa i quattro mondi di Abiyah, diventa ogni volta più distante dalla luce del suo volto, fino a che arriva al suo designato Kli, chiamato Guf, corpo. E anche se la luce in lei ha diminuito tanto che le sue origini diventano impercepibili, mediante l'impegno con la Torah e le mitzvot per portare soddisfazione al suo creatore, lui purifica il suo Kli, chiamato Guf, fino a che diventi degno di ricevere la grande abbondanza e la misura completa, inclusa nel pensiero della creazione quando lui l'ha creata. Di conseguenza possiamo capire che il nostro lavoro è emergere dall'amor proprio, che significa che il nostro sostentamento deve essere di sostenere il corpo perché abbia la vita e possa godere della vita, non perché la volontà di ricevere per se stessi si stia godendo, perché si chiama malocchio, male di occhio, che significa che non vuole essere un datore ma solo vuole ricevere per se stesso. Questo si chiama la mal di occhio, quando non vuole dare niente agli altri ed essere immerso nell'amor proprio. Questo si chiama male di occhi, malocchio. Pertanto gli alimenti che una persona mangia, che si chiama pane, sono proibiti che una persona li ne goda, dato che è il pane di un uomo con occhi malvagi, ossia una persona gode e si sazia con il pane di una persona con occhi malvagi, ossia quello che l'uomo con gli occhi malvagi gode è il piacere della persona, e da questo proviene tutta l'allegria e la gioia e il buon animo che riceve una persona, e questo lui non lo accetta perché questo piacere lo fa separarsi dalla kedusha dovuta alla differenza di forma. Adesso possiamo capire quello che domandiamo: perché è così grave la proibizione di non mangiare il pane di un uomo con gli occhi malvagi per quale Israele è rimasto nell'esilio? E come si dice, se Israele non avesse provato il pane degli egiziani quando sono discesi nell'Egitto, non sarebbero rimasti in Egitto in esilio. Esilio significa che il popolo di Israele non poteva lavorare con lo scopo di dare al Creatore, ma solo per ricevere per se stessi. Questo si chiama l'esilio in Egitto, quando non potevano uscire dal loro controllo e dominare, e dominava il desiderio di ricevere per se stessi. Questa è la ragione per la quale la Zohar dice che quando sono discesi nell'esilio dell'Egitto stavano attenti di non mangiare, che significa di non godere di quello che godevano gli egiziani, che significa il male di occhio, che è la volontà di ricevere per se stessi, e non ci sarebbe stato il controllo nell'esilio. Si deduce che la gravità della proibizione di un uomo con occhi malvagi si deve al fatto che il suo pane è destinato solamente a ricevere. Questo causa la separazione della kedusha, e da qui la proibizione di non mangiare il pane di un uomo con occhi malvagi, ossia che tutto il nostro lavoro della Torah nel Mitzvot è per uscire dall'esilio della volontà di ricevere per noi stessi. In altre parole, dobbiamo puntare a partecipare con la Torah nel Mitzvot, che la nostra ricompensa sarà con questo, che saremo ricompensati con uscire dall'esilio e la schiavitù del desiderio di ricevere per noi stessi, e che solo potremo lavorare con il fine di dare soddisfazione al Creatore, e non esigeremo nessun'altra ricompensa per il nostro lavoro in Torah e Mitzvot. In altre parole, vogliamo essere ricompensati con sentimenti mentre ci occupiamo di Torah e Mitzvot, che stiamo servendo un grande e importante Re, e che per questo ci sarà l'amore del Creatore dentro di noi, di sentire la sua esaltazione. Quindi tutto il nostro piacere verrà dal servire il Creatore. Questa sarà la nostra ricompensa, e non che in qualche maniera ci ricompensi per il lavoro. In cambio sentiremo che il lavoro in se stesso è la ricompensa, e non c'è maggiore ricompensa nel mondo che il privilegio di servire il Creatore. Ma al contrario, il pane degli egiziani nell'opera, nel lavoro, è tutto il contrario, così come è scritto, perché gli egiziani non potevano mangiare pane con gli ebrei, perché questo era abominevole per gli egiziani. Abominevole proviene dal verso perché tutti i pastori sono abominevoli per gli egiziani. Questo significa che disprezzavano i pastori. Questa ragione è il significato che disprezzavano gli egiziani il pasto degli ebrei, dato che tutto il pane degli ebrei, ossia il loro alimento, era per dare, per la dazione, e per gli egiziani tutto il pane era il pane del male di occhio, ossia per ricevere. E quando hanno sentito che il pane degli ebrei era dazione, e la dazione è repugnante e disprezzabile, dato che quando devono lavorare per la dazione non ricevere per se stessi considerano quest'opera come disprezzabile e non si sente nessun gusto in questo. Pertanto, così velocemente come gli egiziani hanno sentito che dobbiamo lavorare per la dazione, sono riusciti a sentire che dovevano umiliarsi, che significa tutta la loro ragione, che obbliga una persona a vedere il suo proprio beneficio, non può fare niente che non produca autobeneficio. Pertanto, quando il corpo è sotto il governo dell'Egitto, velocemente, così appena sente la minore insinuazione che dobbiamo lavorare per la dazione, immediatamente disprezza questa opera e afferma che ancora è con tutto il suo ingegno e non si arrenderà e mangerà il pane degli ebrei, dato che per loro questo pane è abominevole, perché questo è contro la ragione.
Baruro?
Chiaro? Molto bene.
Dani,
cosa vuol dire il lavoro degli egiziani? Il lavoro degli egiziani, dice Dani. Sì, dice Rav. Prendere tutto per se stessi, Rav. Roy, diciamo, il lavoro degli ebrei? Roy. Il lavoro di Israele è connettere tutte le situazioni direttamente al Creatore. Bene. E perché è ben abominevole, Yehuda? Yehuda. Mancanza di importanza. Non ci sono vasi che sono adeguati per loro? Shai, aggiungi qualcosa? Che in questo senso, Shai dice, c'è un rifiuto, che non c'è niente che si può ricevere in cambio. Ossia, gli egizi non sono capaci, ossia nelle qualità che non sono capaci di valorizzare il lavoro con l'intenzione di dare. Come si può dire? La questione è determinare che così è. Perché si chiama malocchio, mal di occhio? Niv. Perché disprezzano questo lavoro. Disprezzano questo lavoro. Perché gli egiziani disprezzano questo, il lavoro degli ebrei? No, perché sentono che non possono avere nessun tipo di ricompensa. E cos'altro c'è scritto? Dice Rav, aiutatemi a domandare.
Dani,
il punto principale è che il lavoro è la ricompensa. Questo gli egizi non gli accettano. Rav dice sì, questo è corretto. Non c'è molto da domandare. Inizia ad essere chiaro. Io in ogni caso voglio tornare al primo articolo. Leggilo nuovamente, Dudi. Torniamo agli scritti di Rabash, l'articolo L'amore agli amici. Un'altra volta dicevamo, siamo negli scritti di Rabash, l'articolo L'amore degli amici, articolo 3. Rav, ognuno cerca di costruirsi un'immagine interna su questa storia, non c'è materialità, non esiste niente di niente, ma l'unica cosa che c'è sono le sensazioni interiori che lui ha. Passiamo alla lettura. E lo trovò un uomo qui che stava vagando nel campo, e l'uomo gli domandò dicendo: cosa stai cercando? E lui gli rispose: sto cercando i miei fratelli e ti prego di dirmi dove stanno pascolando. Un uomo che vagava nel campo, si intende il posto in cui cresce il grano per sostenere il mondo. E lavora nel campo è arare, seminare e mietere. e su questo è detto: coloro che seminano piangendo mietono con gioia. Questo si chiama un campo benedetto dal Signore. Bala Turim spiega che una persona che vaga nel campo si riferisce a uno che ha perso il cammino della ragione, cioè che non conosce il cammino vero che lo porta al luogo dove deve arrivare, come è detto, un asino che vaga nel campo ed arriva ad uno stato in cui pensa che mai arriverà allo scopo che vorrebbe raggiungere. E chiese all'uomo: cosa stai cercando? Che vuol dire, in che posso aiutarti? Egli rispose: sto cercando i miei fratelli, ossia nell'essere insieme ai miei fratelli, ossia nell'essere in un gruppo dove c'è l'amore degli amici, potrò avanzare per la via che ascende alla casa del Signore, e questa via si chiama il percorso della dazione, che è un cammino che è contro la nostra natura. E per poter arrivare a questo non c'è un'altra raccomandazione più che l'amore per gli amici, degli amici, mediante il quale ognuno può aiutare il suo amico. E l'uomo disse: sono andati via da qua. E Rashi ha interpretato che si sono allontanati dalla fratellanza, che vuol dire che non vogliono unirsi a te. Ed è questo che alla fine ha provocato che il popolo di Israele terminasse cadendo nell'esilio dell'Egitto. E per uscire dall'Egitto dobbiamo accettare di entrare in un gruppo dove si voglia essere in amore con gli amici. E per mezzo di questo riusciremo ad uscire dall'Egitto e ricevere la Torah. Rav, chi è l'uomo sul quale si parla?
No, mio idea.
Chi è l'uomo? Chi lo sa? Sì. Grida senza essere al microfono. La qualità della dazione, no. Sì. Cos'altro? Il desiderio per la spiritualità, no. Il punto nel cuore, no. Chi è che chiarisce, no. Il creatore. Chi è chi dirige che noi dobbiamo riconoscere in tutte le nostre domande interne? Chi è che chiarisce? Chi è che ci spinge? È lui che stiamo cercando. Questo è l'uomo. Il primo incontro dice che ha trovato un uomo che gli ha detto che se ne sono andati via da qui. Ossia, se voi già chiedete agli amici, se stanno cercando gli amici, allora arriveranno. C'è qualche minuto in più per le domande? Sì. Gli amici del gruppo virtuale di Russia domandano: chi crea il creatore dentro di me? Io, gli amici o il creatore? Rav, chi crea? Nessuno crea, a parte il creatore. Che c'è per caso qualche altra forza che crea, che stabilisce qualcosa? Io unicamente devo cercare con delicatezza di purificare, di fare più sensibili i miei sensi, di non rovinarlo, e quindi ordinare tutta la Torah in una maniera interiore, che tutto quello che vedo fuori, tutto quello che sento, in fin dei conti devo vederlo come è sistemato interiormente, specialmente la questione della società e il processo spirituale. Domande? Sì. Nell'articolo precedente sul male di occhio che abbiamo sentito, il mal di occhio, ricordiamo che il lavoro di Israele, la sua ricompensa è nello stesso lavoro, sì, dice la Shai, però dice che deve venire lì soddisfazione del creatore, non chiediamo un'altra ricompensa. Sì, dice, cos'è che ho da lavoro? Dice Rav, unicamente è per chi è che lo realizzo, Shai, ossia un tipo di dare soddisfazione al creatore è un tipo di ricompensa anche, Rav. Senza dubbio, la persona non è uno stupido o un bambino, non è un malato di mente, ma dove si fa un'azione senza necessità, ma sempre esiste una mancanza all'inizio del lavoro e una soddisfazione alla fine, se è un'azione giusta e corretta. Quando noi diciamo lavorare con l'intenzione di dare, non ricevere una ricompensa, non vuol dire che non si riceve niente, ma che non si riceve una ricompensa dentro del desiderio di ricevere. Però dentro il desiderio di dare, sì, che io voglio dare al creatore, che io voglio sentire che io gli do al creatore, che io devo avere piacere che gli do al creatore. Adesso, qui, c'è la questione che noi sempre pensiamo che questo piacere è come il nostro proprio, sono come i nostri propri piaceri, che io gli do piacere, che gli do soddisfazione a lui. Io non ho piacere in quelli che sono i miei vasi comuni, questo si chiama che ho piacere nella luce ritornante, nella luce di Kassadim, ossia che se io potessi fare ancora di più per lui lo farei. Forse un po' soffrirei in questo in maniera materiale, beh, e anche lo farei, ossia tutto io lo misuro in quelli che sono i suoi vasi. La luce di Kassadim non sono i vasi che l'im dell'uomo, ma la luce di Kassadim mi aiuta a sentire quello che succede a lui, in lui. E così, in questa maniera, è come mi esamino me stesso. Non è ricevere, io capisco che qui ancora, ossia le parole qui ancora non possono trasmetterci la situazione quella corretta. Quindi cerchiamo durante il giorno di iniziare a sistemare tutto questo con tutte le cose che c'è, si sono dentro l'uomo, la storia di Giacobbe e l'uscita all'Egitto, Yosef, il faraone e il ministro, tutto è dentro l'uomo. Non fare di questo nessun tipo di storia per bambini.
Domanda.
Questo articolo non è per principianti. Rav, c'è qualcuno che fa tanti anni, qualcuno è arrivato da ieri, anche per lui, perché no? E allora in quale fase questo articolo racconta l'uomo, il quale arriva con la domanda al Borè, che io cerco i miei fratelli, decifrare correttamente, leggere correttamente questo articolo è possibile dopo tanti anni. E così è con tutta la saggezza della Kabbalah. Allora, ciò che possiamo e desideriamo raffigurarci ora è chi è che si rivolge al Borè, oppure è il Borè che si rivolge all'uomo e lo chiede allora che cosa vuoi, e l'uomo dice io desidero queste qualità. Rav, il che significa che l'uomo si trova già in una situazione che capisce che sì, ha bisogno dei suoi fratelli, che solo per mezzo della connessione con quello che chiamiamo fratelli, che in qualche modo sono vicini a lui, però vicini secondo i genitori, sì? Lui con queste qualità deve arrivare alla connessione. Una volta eravamo connessi nella rete di connessione del primo uomo, primo Adamo, e dopo ci separiamo, c'è l'odio tra di noi e dobbiamo riconnetterci. E allora si rivolge al Borè e dice: io desidero queste qualità, questi fratelli, aiutami a trovarli. E come il Borè lo aiuta? Come lui fa a trovare i suoi fratelli là dentro, queste qualità? Rav, lui inserisce l'uomo in una situazione che l'uomo inizia a riconoscere. Con quale interiorità sta lavorando veramente? Questo inizia ad essere la rivelazione di Egitto. E come lui si raffigura queste qualità? Come trova queste qualità? E dopo che si include in Egitto, come la storia? Prendi la storia come esempio e passa tutta la storia alle tue emozioni personali. Prendi la Torah. Prendi una pagina pulita di carta, inizi a fare l'interpretazione della Torah e lo chiameremo Rabbi Yitzhak.
Vlad.
L'interpretazione di Vlad faremo, dottore Vlad. Ma siamo proprio nella fase che tu ci porti ci dici trovate i fratelli. Siamo ormai in una fase che dobbiamo entrare nell'interiorità, sì. E ora passiamo allo studio delle 10 sfirot. Passiamo alla parte successiva della lezione, lo studio delle 10 sfirot.